Buongiorno, vi ringrazio di essere presenti e grazie di avermi invitato. Laudato sì, un nuovo modello, una proposta, il titolo che ho scelto, e comincio subito con il dirvi che cosa non farò in questo intervento. Non farò il riassunto di Laudato sì, anche perché non voglio sostituire la lettura di questo documento. Vi proporrò invece un percorso di lettura incompleto che non rende ragione di tutti i temi di questa enciclica, perché sarebbero troppi, ma che cerca di rispondere a una domanda precisa, cioè in che modo questo testo di Papa Francesco può aiutarci a fare una lettura della realtà. E questo nella prospettiva di impegnarci come persone e come comunità. Procederò in questo modo, farò prima un'introduzione nella quale mi chiederò che tipo di documento è Laudato Si, le sue caratteristiche strutturali. In secondo luogo vi proporrò due chiavi di lettura che riprenderò da un documento antecedente di Papa Francesco, che è Evangelii Gaudium, l'esortazione apostolica del 2013. E alla fine affronteremo il capitolo 4, che è probabilmente il cuore dell'enciclica, nel quale viene esposto il modello dell'ecologia integrale. Cominciamo subito con il chiederci che tipo di documento è Laudato Si. Laudato Si è un'enciclica, quindi fa parte del Magistero, che è la parola pubblica della Chiesa. Ma Laudato Si non inizia con una presa di parola da parte della Chiesa, non inizia con una parola, inizia invece con un atto di ascolto, con l'ascolto di una parola, mettiamola tra virgolette, che la Chiesa ascolta da parte della terra. Al numero 2 leggiamo: questa sorella protesta per il male che facciamo, che le facciamo. Quindi il punto di partenza non è un atto di parola, ma un atto di ascolto, che è anche un atto di uscita, un atto di quella Chiesa in uscita della quale Papa Francesco ha parlato, sempre in Evangelii Gaudium, ai numeri 20-24. E uscire significa in primo luogo mettersi in ascolto della realtà, senza imporre degli schemi preconfezionati. E che cosa rivela questo ascolto? Leggiamo ancora il numero 2, che la terra è chiamata sorella e madre. Interessante, qualcosa che va assolutamente al di là dei dati scientifici. Questa terra che grida si rivela come sorella e madre e ci rivela che noi stessi siamo terra, cito ancora il testo. Ma ci rivela anche un'altra realtà, cioè la violenza che c'è nel cuore umano ferito dal peccato. C'è qualcosa che non va. Quindi si tratta di un ascolto che va di pari passo con un atto di conversione, di cambiamento dello sguardo, prendere atto di un problema, di un male e porsi nella postura per superarlo. Laudato Si è uno strumento di azione che parte dall'ascolto e voglio sottolineare questo perché è un aspetto metodologico fondamentale, che non è nuovo, ma ha le sue radici nel Vaticano II. Prendete un testo come Gaudium et Spes, è tutto centrato sull'ascolto del mondo, sulle gioie e speranze dei contemporanei. Il Concilio ha inaugurato un metodo che parte dall'ascolto della realtà e Laudato Si è un frutto maturo di questo Concilio. Tutto il Magistero di Francesco, a mio giudizio, è un frutto maturo del Concilio. Sono le conseguenze dell'ascolto. Accade che l'ascolto apre a delle prospettive nuove. Abbiamo citato prima il numero 49, il grido della terra è anche il grido dei poveri. Mi sento di dire che storicamente la Chiesa è abituata ad ascoltare il grido dei poveri. Ma nel frattempo un dato nuovo è emerso, cioè che il problema dei poveri, la questione sociale, e il problema ambientale sono strettamente connessi. Allora l'ascolto del reale apre a un fronte di impegno nuovo, che è quello dell'ecologia. Laudato Si è un documento originale anche per altri motivi. Di solito le encicliche fanno sintesi di un punto della fede e della morale, un esercizio di sintesi, e a chi si rivolgono? Si rivolgono ai cattolici. In primo luogo, Laudato Si, che pure fa parte della dottrina sociale della Chiesa, non è la sintesi del pensiero ecologico della Chiesa, questo deve essere molto chiaro. È un testo che dice: ho sentito un grido e invita ad ascoltarlo insieme per agire. È un testo che invita a percorrere un cammino, a mettersi in moto. Non è un testo che dà la ricetta pronta e l'elenco delle soluzioni. Non cerchiamo questo in Laudato Si perché non lo troveremo. In secondo luogo, è un testo che è rivolto in prima istanza a tutti, in seconda battuta alla Chiesa. Ed è un appello che implica quindi diversi gradi di coinvolgimento. Si rivolge a tutti in quanto persone, cittadini di questo mondo, gli scienziati in quanto tali, i decisori politici nelle loro responsabilità e i cristiani in base alla loro fede. Laudato Si propone di fare un percorso insieme, non propone una dottrina onnicomprensiva e definitiva. E questo è un tratto del Magistero di Francesco, che non è esclusivo di Laudato Si, e che viene spesso frainteso. Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia e Laudato Si propongono dei percorsi di riflessione personale ed ecclesiale. Se uno pretende di trovare in questi testi delle sintesi definitive, non le trova e allora dice: ma questo magistero non è certo, non è sicuro. No, non è vero, non manca di chiarezza il Magistero di Francesco. La chiarezza è nel metodo, nel percorso che vogliono farci percorrere come credenti e come Chiesa. Quindi questo è il primo punto che voglio fissare. Questo non è il momento per dare o ricevere tutte le risposte. Non è questo lo scopo di Laudato Si. Non ci dice la verità definitiva sulla giustizia e sull'ambiente. Siamo qui per iniziare un percorso che sarà lungo. Facciamo un passo in avanti e rivolgiamoci, come dicevo prima, a Evangelii Gaudium del 2013. E su questo testo troviamo due chiavi di lettura molto utili per capire Laudato Si. Il primo si trova in numeri 222-225 ed è importante per interpretare l'impegno dei cattolici nel mondo. È l'affermazione che il tempo è superiore allo spazio. Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti. Cioè, avviare dei processi virtuosi è più importante che occupare degli spazi sociali, politici o anche mediatici. Quindi occuparsi di ecologia per i cattolici non è un modo per guadagnare una posizione nel dibattito. Vabbè, anche noi cattolici parliamo di questo tema che è tanto di moda. No, è la risposta al grido che abbiamo ascoltato. È una testimonianza del cammino che stiamo facendo. Questo è un approccio che richiede anche una virtù teologale, che è la speranza. Perché noi non conosciamo gli esiti ultimi di tutti i processi che stiamo avviando oggi. Non siamo in grado di dominare tutta la dinamica, perché questa ci supera. Noi non sappiamo come sarà la Terra fra 200 anni e tanto sicuramente non saremo qui a vederlo. Ma le scelte che facciamo oggi danno già un indirizzo a questo futuro. Pensiamo alla questione migratoria. Difendere la frontiera, cioè controllare lo spazio, o avviare dei processi di integrazione, scommettere sul tempo. E rispetto alla Terra bisogna avviare dei processi, che parzialmente sappiamo dove porteranno. Non occupare spazi, cioè mantenerci in vita per conservare il nostro spazio sociale mediatico. La seconda chiave di lettura è una metafora, cioè offerta da una metafora, quella del poliedro. Mi riferisco a Evangelii Gaudium numero 236, dove Francesco dice: il modello per interpretare la realtà non è la sfera, dove ogni punto è equidistante dal centro e non vi sono differenze fra un punto e l'altro. Il modello è il poliedro, che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità. sia l'azione pastorale sia l'azione politica, cercano di raccogliere in tale foglietto il metodo di ciascuno. Significa che in questo poliedro che è il mondo, la Chiesa è una delle facce e deve svolgere il suo ruolo. La comprensione biblica è uno degli aspetti del problema. Questo è nuovo, c'è un cammino ecclesiale dietro questa affermazione. La Chiesa non pretende di avere uno sguardo che abbraccia tutto. Così la Chiesa ammette anche di non avere una parola onnicomprensiva sui poveri. La Chiesa è una delle facce e degli attori che prendono parola. Di questo dobbiamo sempre conservare coscienza viva. C'è una domanda che io mi sono posto negli ultimi tempi. Ma perché l'informazione scientifica fa tanta fatica a cambiare la mentalità, i comportamenti, eccetera, eccetera? Noi abbiamo migliaia di libri sull'ecologia che ripetono tutti la stessa struttura. C'è una caterva di dati scientifici, anche molto precisi per carità, che descrivono, pretendono di descrivere la realtà con la R maiuscola, la realtà come veramente è, la realtà oggettiva. E poi da questi dati discende automaticamente il dovere, quello che dobbiamo fare. Ebbene, questo tipo di approccio da solo è perdente, non funziona. Perché non funziona? Perché la nostra vita non è una somma di dati scientifici, è un racconto nel quale entrano anche i nostri sentimenti, le nostre emozioni, l'immaginazione collettiva. In questo poliedro che noi siamo c'è la ragione, c'è il sentimento, c'è la parola della Chiesa, ci sono i dati scientifici, eccetera, eccetera. Ci sono dimensioni diverse che vanno integrate. Dicevo prima, ragione e sentimento sono due dimensioni che frequentemente vengono alienate l'una dall'altra, vengono separate con risultati molto negativi. Ce ne rendiamo conto quando vengono diffusi sui mezzi di comunicazione, sui social media, delle informazioni anche sull'ecologia prive di fondamento scientifico, ma che hanno successo perché ci toccano emotivamente in una maniera molto superficiale, suscitano reazioni emotive non rielaborate. Oppure questo accade anche quando persone anche intelligenti ci dicono: ma gli studenti di Fridays for Future rimangano a casa, vadano a studiare, l'importante è ascoltare gli scienziati. No, non si è capito che questi giovani manifestano perché qualcosa di ciò che sta accadendo li ha toccati personalmente e reagiscono a questo. E questo è un dato di realtà. Pensando a Greta Thunberg, io mi dico che è la prima volta nella storia, probabilmente, che l'icona, il simbolo di un movimento di protesta non è il guerrigliero con il Kalashnikov, il condottiero che trasuda una virilità aggressiva, ma è una persona che nel suo stesso porsi in pubblico mostra la sua vulnerabilità. E migliaia di giovani si identificano in questa immagine. Perché? Ecco, questa domanda fa parte della nostra realtà tanto quanto i rapporti dell'IPCC che è giusto conoscere e ascoltare. Noi tutti risuoniamo anche emotivamente davanti alla realtà. Dobbiamo assumere il nostro sentire e metterlo in dialogo con le informazioni che ci provengono dalla scienza. Cioè, per conoscere, in sintesi, dobbiamo integrare fonti e dimensioni diverse. E infatti adesso andiamo a parlare di ecologia integrata. Il capitolo quarto è il cuore metodologico dell'enciclica, è il nuovo paradigma della dottrina sociale della Chiesa. Bene, che cos'è l'ecologia integrale? La si può intendere secondo due prospettive che, dico da subito, sono integrate fra di loro. Si può intendere l'ecologia integrale come un paradigma concettuale, cioè un modo di comprendere la realtà, ma si può interpretare anche come un percorso del quale fare esperienza, un percorso personale e spirituale, due livelli che normalmente sono separati. Per esempio, nei processi di apprendimento, raramente c'è un'integrazione tra i dati che si comunicano e l'esperienza personale che lo studente ne fa. La pedagogia di Laudato Si integra l'esperienza, quindi anche il dato emotivo, con la riflessione. Vediamo anzitutto l'ecologia integrale come paradigma concettuale. Sul piano concettuale l'ecologia integrale è un approccio a tutti i sistemi complessi, la cui comprensione richiede di mettere insieme le parti tra di loro e con il tutto. L'occhio deve focalizzarsi sulle relazioni, non sui singoli dati. Relazioni delle quali, non dimentichiamolo mai, l'osservatore stesso è parte. Per capire questo dobbiamo chiarire un punto importante che spesso viene trascurato, cioè che cosa intendiamo quando diciamo ambiente, natura, ambiente naturale. Su questo aspetto si gioca un grande equivoco che è tipico della cultura urbana contemporanea, cioè identificare la natura come con uno spazio separato dalla vita umana. Ambiente naturale equivarrebbe a una sorta di natura selvaggia nella quale l'essere umano non interferisce. La natura è la riserva naturale, il parco naturale. Questa, oltre ad essere un'idealizzazione, perché non esiste, il peggio è che questa impostazione ratifica la separazione fra essere umano e natura. Il capitolo quarto si apre invece con una definizione. Quando parliamo di ambiente, facciamo riferimento a una particolare relazione, quella fra la natura e la società che l'abita. Questo ci impedisce di considerare la natura come qualcosa di separato da noi o come una mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati. Ho letto il numero 139. In altri termini, per Laudato Si, natura significa l'ambiente vitale della società umana, condiviso con altre creature, certamente. Società e ambiente sono interrelati, per questo c'è un problema di giustizia. Se l'etica ambientale si limitasse alla non interferenza con le altre specie, ammesso in un concesso che questo sia possibile, non vi sarebbe un vero problema di giustizia. Questo sembra teorico, ma noi ce ne rendiamo conto se impariamo a riflettere sui gesti della nostra vita quotidiana. Per esempio, quando noi mangiamo un alimento, noi siamo automaticamente implicati in una rete di relazioni ecologiche. Cosa c'è dietro questo alimento che noi abbiamo affrontato? Beh, sono tutte le tecniche di coltivazione, allevamento e il loro impatto sui territori. Poi ci sono le condizioni dei lavoratori del settore. Pensiamo nel settore agricolo italiano all'infinito dramma del caporalato. Poi ci sono gli imballaggi, i trasporti, le strategie di distribuzione, marketing, la gestione dei rifiuti, le conseguenze sulla salute umana. Ma il cibo è anche cultura, esiste anche una questione di educazione alimentare. Ora, quando io mi rendo conto di questa rete di azioni, di processi che stanno dietro l'alimento che io ho sul mio tavolo, io capisco una cosa, che siamo in un discorso nel quale un problema mio, la tutela della mia salute, non si può capire in modo isolato, ma soltanto in una rete di relazioni intra ed extra umane, di dinamiche sociali e di interazioni fra società e ambiente. Questo significa interdipendenza, che è il framework, il quadro indispensabile per capire tutti i problemi ecologici. Infatti Laudato Si, al numero 117, fa un'affermazione che poi è diventata molto famosa: tutto è connesso. Questo è il principio che ispira l'ecologia integrale. E da questo noi capiamo una cosa importantissima. Se da questa mattinata vi portate a casa anche solo questa cosa che ho detto, io sarò contento. Cioè, l'ecologia integrale non è il tema dell'ambiente, non è il tema green, non è un tema, è un modo di ragionare, un modo di interpretare la realtà, che coglie la connessione fra i livelli di un problema, dagli aspetti tecnici a quelli culturali. E questo paradigma dell'interdipendenza ci permette di leggere tutte le situazioni, non soltanto quelle che sono sono tipicamente classificate come ecologiche, come riscaldamento globale, rifiuti, eccetera, eccetera. Ci sono questioni che di solito non vengono qualificate come problemi ambientali e invece lo sono. Per esempio, la vivibilità e bellezza dell'ambiente urbano. Fenomeno recente, le panchine che scompaiono dalle nostre città. Perché scompaiono? Per fare un'operazione di pulizia sociale, allontanando le persone senza dimora che di notte dormono sulle panchine, quindi rendere invisibili le persone marginalizzate, c'è un'idea di società di fare questo, ma significa anche che lo spazio urbano non è più un luogo dove fermarsi e socializzare, non è più un luogo di socialità. La via la si attraversa per andare a lavorare o a fare la spesa, cioè per produrre e per consumare. Pensate alle sale d'aspetto che sono scomparse dalle nostre stazioni, una cosa che sembra banale ma non lo è. Questo implica che se voglio sedere mentre aspetto la coincidenza devo andare al bar, dove parlo. Ma cosa significa a fondo questo? Che anche il tempo dell'attesa è saturato dalle prassi di consumo. Dietro questo c'è un'idea di società e dietro un'idea di società c'è un'idea di che cos'è l'essere umano, c'è un'antropologia. Delle scelte che sembrano semplicemente pratiche di un'amministrazione comunale riflettono un'idea di che cos'è l'essere umano. Impariamo ad andare alla radice, a chiedersi sempre che idea c'è sotto una certa scelta politica. Importante il 139, dice Francesco, non ci sono due crisi separate, una ambientale e un'altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socioambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura. Quindi questa è una guida all'analisi della realtà che si applica a tutti i livelli, dalla gestione del verde urbano al riscaldamento globale. E questa è anche una novità nel dibattito scientifico, nel dibattito in seno alle istituzioni internazionali come le Nazioni Unite, un dibattito che in passato si è diviso fra due posizioni polarizzate a volte, fra quanti sostenevano l'esigenza di industrializzare i paesi in via di sviluppo, dicendo in buona sostanza, bene, portiamo queste popolazioni a un livello di sviluppo occidentale e poi dopo ci occuperemo dell'ambiente che è un lusso, e quanti invece volevano preservare l'ambiente naturale ad ogni costo, e il risultato è stato la catastrofe su entrambi i fronti. Un paradigma concettuale che non si focalizza sulle relazioni non aiuta. Tra queste due posizioni contrapposte, ma sì, ci sarà anche stato chi era portatore di interessi o di lobby, ma in larga maggioranza erano persone competenti e motivate, ma avevano un quadro di lettura della realtà che non era sufficiente, avevano degli strumenti inadeguati per comprendere, cioè avevano schiacciato il poliedro in una figura piatta e vedevano solo un aspetto del problema. Invece l'agenda 2030 delle Nazioni Unite integra gli obiettivi sociali, ambientali, sanitari, eccetera, eccetera. Questo è l'approccio integrato. Qui il dialogo diventa fondamentale. Bisogna distinguere i soggetti che sanno, vogliono ragionare in questi termini e quelli che non sanno, non vogliono. Quindi si supera anche una divisione ideologica. La vera divisione non è fra credenti o non credenti. Infatti Laudato Si si rivolge a tutti. Dicevo prima che l'ecologia integrale è anche un percorso esperienziale. Qui cito il numero 12 che dice: il mondo è qualcosa di più di un problema da risolvere, è un mistero gaudioso che contempliamo nella letizia e nella lotta. Sottolineo la parola contemplare, che poi tornerà più volte. L'ecologia integrale è un percorso personale e spirituale, perciò l'enciclica inizia e finisce con uno sguardo contemplativo. La realtà è un mistero che non si può dominare. La sfera la domini tutta, per tornare alla metafora, il poliedro no, e la realtà è un poliedro. Ma che cosa vuol dire contemplazione? Lo sguardo contemplativo, per come lo intendiamo noi, è un cambio di atteggiamento. significa uscire dall'accelerazione, dall'accumulo di informazioni, per fermarsi ad ascoltare in che modo la realtà sta risuonando in me. Implica anche il fatto di integrare le mie esperienze, cercare i collegamenti fra le cose che vedo. In questo senso, contemplazione è lo spazio nel quale la realtà mi si rivela nella sua complessità e le domande possono emergere. È il contrario del problem solving, che è la dittatura della soluzione immediata e che porta a ripetere inconsciamente gli schemi che abbiamo già appreso senza metterli in discussione. Lo sguardo contemplativo è anche un presupposto del dialogo, perché io non posso dialogare con gli altri se non sono consapevole di ciò che porto io nel dialogo, di ciò che abita in me. Nessuno può guardare la faccia del poliedro che guarda uno di noi. Questa è una responsabilità. Questo implica infatti rendersi consapevoli di se stessi, del proprio modo di risuonare davanti alla realtà. Implica il dovere di articolarsi con altre facce, accettando il valore di esperienze diverse. E implica infine valorizzare le competenze, cosa io posso fare nel mio ruolo specifico. Infine, è una sfida di integrazione personale. La vita quotidiana è il luogo nel quale ciascuno realizza la propria sintesi, attraverso quelle scelte pratiche che concretizzano la conversione ecologica. Il numero 212 è quasi buffo, permettetemi di dire. Dice: è molto nobile assumere il compito di avere cura del creato con piccole azioni quotidiane. L'educazione alla responsabilità ambientale può incoraggiare vari comportamenti, come evitare l'uso di materiale plastico, carta, ridurre il consumo di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà mangiare, utilizzare il trasporto pubblico, spegnere le luci inutili. Ecco, in 2000 anni di magistero penso che sia la prima volta che un papa dice pubblicamente che sarebbe giusto spegnere la luce inutile. Colpisce in un'enciclica questo interesse ai particolari della vita quotidiana, c'era veramente bisogno che il Papa lo dicesse. Il primo motivo è che proprio nella vita quotidiana ciascuno cerca e trova la propria sintesi, il proprio modo di incarnare ciò in cui crede. Il secondo motivo è che una cultura permea tutto il modo di vivere, nei confronti delle cose, delle persone, eccetera. Se abituiamo i giovani a buttare via cose e persone, poi non ci stupiamo di avere dei politici che ragionano dicendo: ma sì, questa scelta avrà delle conseguenze umane, ma fa niente. Chiudiamo i porti, qualcuno in più annegherà, beh, così la capiranno e non partono più. Pertanto, facendo certi gesti, io mi sto formando e sto contribuendo a plasmare una certa cultura, detta in termini più cristiani. Proprio da ciò che appare senza valore, la pietra scartata, la persona marginalizzata e le cose che noi buttiamo via, proprio da qui viene ciò che è più prezioso. Andando al valore profondo delle cose, formiamo gli anticorpi alla cultura dello scarto. Andando verso le conclusioni, una lettura del contesto richiede questo approccio poliedrico capace di articolare diversi livelli: spirituale, professionale, interdisciplinare, rapporto fra locale e globale, gesti concreti e visione d'insieme. Occorre rileggere il rapporto fra le due prospettive, analitica ed esperienziale. Nella prospettiva poliedrica, cosa significa per ciascuno di voi che c'è una sola crisi socioambientale? Come ne fate esperienza? Ebbene, concludo con una buona notizia. Essere una faccia del poliedro libera dall'ansia di essere la risposta a tutto. E c'è un cammino ecclesiale dietro questo. L'ascolto intelligente della realtà poliedrica è il contrario dell'ideologia, perché l'ideologia si pone da subito come un obiettivo già raggiunto, la verità già acquisita, e allora non c'è bisogno di camminare. L'ascolto invece inizia un percorso. L'ideologia ti deresponsabilizza, il cammino ti responsabilizza. E questo è lo scopo di Laudato Si, responsabilizzarci in vista di scelte personali ed ecclesiali in direzione della giustizia. Grazie.